dedicato alla lingua e alla cultura italiana in Italia e nel mondo.
Buon pomeriggio e bentornati a Sull'onda dell'italiano da Elena,
Valeria
e Valentina.
Ragazze, però partiamo subito col botto, come si suol dire, perché oggi c'è una sorpresa. Infatti giusto in tempo per l'ultima puntata prefestiva c'è anche la nostra Giuditta in studio.
Ciao, ciao a tutti, eccoci.
Ciao Giudi, grazie per essere qui con noi perché ci mancavi un sacco. Ci vedi dimagrite o ingrassate dopo tutto questo tempo che non ci vedevi?
Non mi ricordavo più di voi.
Ecco, ottimo, le siamo rimasti nel cuore.
È sempre bello sentire queste cose.
Mi ero dimenticata di tutto.
Ottimo, bene, allora, oggi siamo già in clima festivo, c'è Giuditta, ma è anche, si sente proprio odore di panettone.
E
di...
No, non è Giuditta della mia presenza. Panettone.
No, no, il panettone vero, non tu, Giuditta.
Infatti abbiamo deciso di proporvi una puntata un po' speciale, raccogliendo un po' il meglio delle puntate precedenti.
Che abbiamo infarcito di qualche... sprizzata di sapore natalizio.
Quindi non temete, però siamo rimaste sul sobrio, ma come sempre non poteva mancare, tenetevi forte il nostro quiz. Valeria, sei pronta?
Sì. Prontissima.
Ok.
Allora, ovviamente si parla di Natale. Allora, secondo alcune credenze, chi nasce il giorno di Natale, divenuto maggiorenne, preso da una forma di pazzia, diventa lupo mannaro. Lo sapevate?
Per fortuna no.
Adesso lo sapete. Attenzione. Per guarirlo dalla licantropia sarà necessario A. mettergli del vischio sotto il cuscino ogni vigilia di Natale. Oppure B. fargli annusare dello zenzero appena nato. O C. pungerlo con la punta di un coltello allo scoccare della mezzanotte del suo 18° compleanno.
Ecco, allora trovate già il quiz sulla nostra pagina Facebook, sull'onda dell'italiano Radio Statale, oppure potete rispondere direttamente sul nostro sito www.sullondadellitaliano.wordpress.com.
Comunque io sto facendo mente locale perché non vorrei avere degli amici che sono nati a Natale. Quindi pensateci anche voi nel frattempo. E se volete invece voi da casa degli aiuti, scriveteci al nostro indirizzo mail sull'ondadellitaliano@gmail.com. Tanto non ci scriverà nessuno
a scriverci per gli aiuti.
Con calma o ci intasate la posta elettronica.
Esatto. Tra l'altro io oggi ho appreso che siamo anche su Twitter.
Grande.
Esatto. Allora ci trovate quindi anche e troverete tutti i podcast delle puntate da riascoltare su YouTube, Twitter, Mixcloud. E per Twitter ci trovate a @ sull'onda.
Esatto, però naturalmente siamo qui in carne ed ossa negli studi di Radio Statale in via Festa del Perdono, quindi se qualcuno di voi vuole passare a portarci dolci, panettoni, pandori, insomma, li accettiamo a braccia aperte.
E dopo, dopo le feste saremo più carne che ossa.
Esatto.
Allora, intanto, all'insegna dei regali di Natale vi abbiamo preparato una canzone che sicuramente conosceranno tutti gli appassionati di Elio. Baffo Natale, purtroppo è con Jovanotti, ma non possiamo farci niente.
Povero Jovanotti. Se ci sente, ci sente tutti i sabati, che figure che ci vuoi fare?
Non risponderà al nostro quiz.
Esatto.
Questa volta.
Quindi,
intanto prepariamo il panettone, ci ascoltiamo Elio.
Dopo questa prima pausa musicale torniamo a noi e diciamo che per la puntata di oggi abbiamo pensato di intervistare Michele Pellegrini.
Aspetta però Elena, prima di ascoltare la sua intervista vi proponiamo il meglio delle interviste delle scorse puntate.
Esatto, si tratta solo di alcuni degli esperti che hanno parlato ai nostri microfoni.
Potete riascoltare le interviste e alcuni audio extra direttamente sul nostro sito nell'archivio podcast. Quindi su www.sull'ondadellitaliano.wordpress.com oppure direttamente sul nostro profilo Mixcloud.
E rotoliamo adesso verso il polo di mediazione linguistica culturale a Sesto San Giovanni, dove abbiamo incontrato la professoressa Franca Bosca.
Sì, che è docente di lingua italiana per stranieri nel corso di laurea in mediazione linguistica e culturale dell'Università degli Studi di Milano.
Ma non dimentichiamo che è anche tutor del Master Promo Italas.
Abbiamo intervistato Giovanni Sciola, che è direttore dell'IIC di Praga.
I nostri microfoni sono entrati addirittura in una casa editrice nativa digitale, quella di Prospero Editore.
Vi lasciamo la parola al direttore Riccardo Burgatti, appunto di Prospero. Abbiamo intervistato Giovanni Sciola, direttore dell'ICI di Praga,
e poi anche Gianni Peresson dell'Ufficio Studi AIE, Associazione Italiana Editori.
Per saperne di più ne abbiamo parlato con il professor Matteo Modena.
Quindi, dopo aver sentito i maestri, cediamo la parola agli allievi del conservatorio.
Siamo andate a intervistare la vicepresidente di Casa Artusi, Laila Tentoni, che ci ha parlato appunto del progetto di Casa Artusi e che cosa oggi custodisce e promuove l'eredità di Pellegrino. Per essa, Anna Zaffaroni.
Buongiorno a tutti e grazie per questa possibilità di raccontare la nostra esperienza.
Però cediamo la parola a un esperto. Infatti siamo entrati negli uffici del Touring Club di Milano, che vabbè non ha bisogno di presentazioni, e abbiamo intervistato per voi il dottor Matteo Montebelli del Centro Studi Touring.
Con la dottoressa Daniela Bruno, assistente della direzione del FAI, Fondo Ambiente Italiano. Grazie per aver accettato la nostra intervista.
Grazie a voi.
E abbiamo intervistato per voi Francesco Fava, che è traduttore e docente di traduzione allo IULM e che ha curato per Sellerio Tradurre un continente, una raccolta di saggi sulla traduzione di testi della letteratura ispanoamericana.
E sentiamo cosa ci ha raccontato.
Sentiamo cosa ci ha detto a riguardo la professoressa Franca Cavagnoli, che è docente di teoria e tecnica della traduzione inglese qui all'Università degli...
Ecco, bene ragazzi, però è un po' emozionante, insomma, risentire tutto quello che abbiamo fatto, insomma, ecco.
Sto asciugando le lacrime io.
C'è la lacrimuccia.
Sì.
Ecco, dopo questo ripasso generale, adesso ascoltiamo appunto Michele Pellegrini.
Michele Pellegrini, che è studioso di storia, per chi ha dato l'esame con Del Corno, che ora è in pensione, mi dicono, di storia del cristianesimo, si ricorderà Michele Pellegrini come l'assistente con l'orecchino.
E a lui abbiamo chiesto di approfondire l'aspetto storico legato a Natale.
Innanzitutto la scelta del 25 dicembre. Non abbiamo nessuna informazione reale, nessun documento reale che ci testimoni la nascita di Cristo il 25 dicembre. E quindi è evidente che già nella scelta del giorno c'è un'idea quanto mai azzeccata dal punto di vista del marketing di sovrapporsi a festività preesistenti. Nello specifico nell'impero romano del terzo, quarto secolo, la festività del Sol Invictus, quindi del Sol Invitto, collegata a, in realtà non a una sola divinità, ma a diverse divinità del tardo impero romano, Mitra, Helios e così via, quindi comunque un culto solare su cui nel terzo, quarto secolo viene a sovrapporsi, ovviamente con grande opportunità, la festività cristiana. È una prassi che vale per un sacco di altre festività pagane che poi vengono inglobate, trasformate e quindi in qualche modo normalizzate dal cristianesimo. Ci sono molte altre importanti analogie, non soltanto sulla data di nascita, con Mitra, come sappiamo, con questo culto misterico diffuso nelle regioni dell'impero più o meno negli stessi anni, il cui protagonista è questo Mitra che nasce il 25 dicembre, nasce in una grotta, risorge, nasce tra il bue e l'asinello, insomma ci sono un sacco di cose curiose e tante tradizioni che in qualche modo non sono collegate al mondo latino, al mondo classico, ma che si sovrappongono al Natale nei secoli successivi, provenendo sostanzialmente dal nord. Quindi il fatto che a Natale le giornate siano particolarmente corte vale soprattutto per il nord Europa e quindi la necessità di illuminare il Natale viene soprattutto da nord. Tutti quanti facciamo l'albero di Natale arriva dal nord Europa, è una prassi che va a sovrapporsi alla presenza nel mondo rurale germanico nel Medioevo di alberi sacri che venivano addobbati in particolari momenti dell'anno da parte delle popolazioni pagane, e quindi diciamo il cristianesimo sincretico anche in quelle regioni va a prendere questi elementi e va a sostituire diciamo un senso cristiano a sensi precedenti. Io credo che come immagine del Natale era presente, diciamo, a partire dal XV-XVI secolo nel nord Europa e nell'area baltica, Tallinn piuttosto che in area tedesca. Non arriva in Italia o comunque nel sud Europa prima del 7-800.
Babbo Natale.
Babbo Natale. Babbo Natale o nonno gelo, nonno inverno, a seconda delle tradizioni, è un personaggio che in qualche modo appartiene a molte tradizioni. Ha anche in realtà origini cristiane. Sarebbe collegato alla figura storica di San Nicola di Mira, conosciuto in Italia come San Nicola di Bari, un vescovo cristiano del IV secolo, e sarebbe anche per, diciamo, i caratteri iconografici probabilmente una delle origini del mito di quello che poi diventa Babbo Natale. Era considerato anche per alcune vicende collegate alla sua geografia il protettore dei bambini. Altrettanto interessante però è il parallelismo che c'è tra alcune vicende che pertengono ai miti nordici, quindi soprattutto ai miti collegati alla figura di Odino, e a quello che poi diventa Babbo Natale. Perché, diciamo, uno dei miti collegati a Odino è il fatto che ogni anno, nel periodo prossimo al solstizio invernale, quindi a Iule, Odino tenesse una battuta di caccia sulla terra con dei e guerrieri caduti. E la tradizione voleva che i bambini lasciassero i loro stivali, le loro scarpe nei pressi del caminetto, riempiendole di cibo, non per Odino, ma per Sleipnir, il suo cavallo.
Ecco, allora, devo correggermi subito perché sono stata bacchettata nella presentazione di Michele Pellegrini, che non era assistente di Elcorno, ma di Merlo, quindi già...
Vabbè, ti perdoniamo, la prima volta, ne hai di tempo per farne altri? Diventerai brava come noi a fare le gaffe. Allora,
pazienza.
Ritornando all'intervista di Pellegrini, voi lo sapevate che il cavallo Odino, no, il cavallo di Odino, si chiamava Sleipnir?
Ma allora, io di solito non mi ricordo nessun nome, però in questo caso mi sa che non sono l'unica.
Infatti, assolutamente no, perché abbiamo ancora una volta, anche sotto Natale, messo alla prova alcuni ascoltatori con una delle nostre Vox Populi.
Sai dirmi quanti sono i re magi e i nomi dei re magi?
Io ne conosco tre: Gaspare, Baldassarre, Melchiorre, qualcosa del genere.
I re magi sono tre: Melchiorre, Gaspare e Baldassarre.
Gaspare, Baldassarre e Melchiorre.
Sì, sono tre, sono Gaspare, Melchiorre e Baldassarre.
Sai dirmi i nomi invece delle rene di Babbo Natale?
No, assolutamente no.
So solo uno che si chiama Rudolf, basta, gli altri non lo so.
Oddio, la più famosa è sicuramente Rudolf dal naso rosso, la caporenna. Poi gli altri hanno dei nomi un po' improbabili, mi ricordo qualcosa tipo Comet, Cupid, Blitzen e Dancer, la renna ballerina. Sono altre ma non me li ricordo.
Sai dirmi qualcosa sulla tradizione del presepe? Quando nasce, non so, qualche cosa?
No, non lo so.
E come nascita, se non sbaglio, da San Francesco?
Ma da quello che ho studiato io a scuola, la tradizione del presepe dovrebbe nascere nel Medioevo con San Francesco d'Assisi. È stato il primo a fare il presepe vivente, poi non so, penso Medioevo.
Allora, io terrò in considerazione seriamente, quando mi nascerà un figlio, i nomi delle renne, perché è di una fantasia allucinante, cioè mi ha sconvolto. Comunque, non sono andati così male i nostri intervistati?
No, non sono stati proprio così. Io, per esempio, i nomi delle renne sapevo giusto Rudolf.
Io neanche quelle, infatti. No, infatti.
Zero proprio. Però per andare sul sicuro, sul presepe, la storia, chi abbiamo sentito ancora? Michele Pellegrini, perché
esatto,
ci sembrava giusto.
E sentiamolo.
Tradizioni diverse. Chi fa il presepe non fa l'albero. Qualcuno fa sia l'albero che il presepe.
Qualcuno fa l'albero nel presepe.
Sappiamo che il presepe è nato con San Francesco, giusto?
Bisogna stare un pochettino cauti, nel senso che lui sì, effettivamente fece questo presepe vivente a Greccio nel Natale del 1223, pare. Non era infrequente nel XII-XIII secolo il fatto che si mettessero in scena queste sacre rappresentazioni. Venivano rappresentati un sacco di altri momenti liturgici, tant'è che alcuni dei primi testi in lingua volgare del XII-XIII secolo sono probabilmente il portato di volgarizzamenti di testi sacri atti alla recita di queste sacre rappresentazioni. In qualche modo nel XIII secolo, seconda metà del XIII secolo, Francesco costituisce una figura importante, centrale nell'ottica di rilancio del papato duecentesco. Tutto quello che c'è prima, tutte le sacre rappresentazioni che ci sono prima, vengono in qualche modo appiattite su questa presunta invenzione del presepe da parte di Francesco.
Ci sono mai state invece controversie interne alla Chiesa sul tipo di celebrazioni da condannare o sostenere?
Sul tipo di celebrazioni no, sul tipo di tradizioni sì, nel senso che ad esempio la stessa figura di Babbo Natale non è sempre stata granché ben vista. E qui entra in gioco Gesù Bambino, quindi chi è che porta i doni ai bambini? O la stessa Santa Lucia, che in tante parti d'Italia e nel nord Europa porta i doni al posto di Babbo Natale e Gesù Bambino, quindi un'altra migrante di origini siciliane che va a pregare il lavoro alle divinità nord. Anche qui nei miti del Natale ci sono dei grossi drammi del quotidiano di ognuno. Ad esempio, appunto, la figura di Babbo Natale, sia dai cattolici ma anche ad esempio da parte dei protestanti, non sempre particolarmente ben vista. Cromwell, durante la guerra civile inglese, mise al bando il Natale e Babbo Natale, per esempio, e probabilmente l'origine di Scrooge è in qualche modo collegata al rifiuto protestante del Natale in quanto festività, in quanto momento non dedicato al lavoro.
Beh, non so voi, ma secondo me proibire Babbo Natale non è poi così male.
No. Dai, Cattaneo, non essere così cinica. Poi fai piangere i bambini che ci ascoltano il programma, no? Dai.
Io sottoscriverei però la proibizione del Natale, quantomeno di Babbo Natale.
Allora, io sono sicura che la Cattaneo eliminerebbe del tutto il Natale e proporrebbe la giornata mondiale del quiz.
Assolutamente. Sì.
Andiamo sul sicuro con la Cattaneo.
Vai.
Sì. Allora, visto che ci siamo, ve lo ripeto.
Ecco, servita su un piatto d'argento.
Esatto.
E non aspettavo altro. Allora, secondo alcune credenze, chi nasce nel giorno di Natale, divenuto maggiorenne, preso da una forma di pazzia, diventa il lupo mannaro. Per guarirlo dalla licantropia sarà necessario mettergli del vischio sotto il cuscino ogni vigilia di Natale, fargli annusare dello zenzero appena nato, pungerlo con la punta di un coltello allo scoccare della mezzanotte del suo 18° compleanno.
Ecco, allora, per rispondere vi ricordiamo che potete collegarvi sulla pagina Facebook sull'Onda dell'Italiano Radio Statale.
Allora, aspettate, diamo qualche risultato.
Dai,
del quiz,
sì,
finora.
Dai, sentiamo.
Allora, abbiamo un 50% prima risposta, un 50% seconda, che non ripeto perché sono lunghissime. Se volete,
esatto.
Se volete rispondere e leggere, andate sul nostro sito.
Benissimo. Allora, mentre intanto cercate dei suggerimenti per rispondere a questo quiz, ascoltiamoci una chicca. Allora, vi ricordate la canzone degli Spliff? Carbonara, quella della
con la Coca-Cola.
E chi se la scorda?
Carbonara, bellissima.
Sì, e in confronto quella che ascolteremo dopo è fantastica, ancora di più, supera l'inimmaginabile.
Beh, quasi meglio, perché gli Spliff sono insuperabili. Allora, vi proponiamo la versione italiana di Jingle Bells, tradotta con Google Translate da Sio, alias Scottex, che è un fumettista.
Che ogni tanto però dovrebbe fare solo il fumettista.
Sì. Esatto.
E dopo capirete meglio il perché. No, ragazzi, sembra tradotta da me questa canzone. Cioè, bravissima, traduzione perfettissima.
Esattamente come i titoli della settimana scorsa, per chi si ricorda.
Beh, comunque, secondo me questo video si può apprezzare. Questo video, già lo dico, questa canzone si può apprezzare in video, perché forse non è proprio molto radiofonica. Però ci piaceva alcune.
Sembra un po' la Cattaneo che canta, no? Così, da lontano, no, scherzo.
È un complimento, un'offesa.
No, sei molto più brava tu.
No, ragazzi, ecco. Io sono molto perplessa, devo dire che torniamo al tradizionale che mi sento più a mio agio,
certo,
devo essere sincera. E parlando di tradizioni, non possiamo non citare l'immancabile Pandoro. Nato nel 1800, viene poi brevettato nella sua forma tipica stella da Domenico Melegatti nel 1894 e il disegno della forma è del pittore impressionista Angelo Dall'Oca Bianca.
Allora, visto che stiamo parlando veramente di cose serie, io parlerei del panettone, del suo antagonista, perché c'è un po' la guerra
fredda.
Allora, esistono due leggende sull'origine del panettone. Una che è ambientata a fine del 1400, il protagonista si chiama Ughetto, potrebbe essere una delle renne di Babbo Natale.
L'ultima.
Ecco, che si innamora perdutamente della bella e giovane Aldagisa, che è la sua vicina renna, perché Aldagisa anche lei, e per farsi notare inizia a cucinare. Lui non era un pasticcere, la vuole prendere per la gola, inizia a aggiungere al pane tradizionale con l'uvetta anche del burro, del lievito, dello zucchero,
la vuole ingrassare,
insomma. Era troppo
magra,
pelle e ossa questa Aldagisa, e quindi lei si innamora perdutamente e va a ruba il dolce che prenderà il nome di Pandelton.
Ma che bello, che romantico questo ghetto.
Altro che i moderni tatuaggi col nome. Qua si inventa il panettone.
Cioè, comunque, panettone è per sempre.
Esatto.
Certo.
La seconda leggenda, attenzione, narra invece, è un po' meno romantica, di un pranzo natalizio. La vigilia, siamo alla corte del duca Ludovico, e c'era questa bellissima tavola imbandita, il dolce stava per arrivare e ovviamente, quello che succede sempre a me, brucia. Brucia il pane con l'uvetta, brucia, si crea questa crosta nera sopra e il furbo servo, che si chiamava, indovinate un po', Tony, suggerisce di mandarla lo stesso in tavola dicendo che era proprio una varietà particolare di dolce. Ha un grandissimo successo e prenderà il nome di Pan del Tony.
Potevo chiamarmi Tony anch'io e creare una leggenda ad hoc.
Pan di Giuditta.
Mai dire mai, Giuditta.
Certo. Ecco, però andiamo anche in Toscana adesso, perché parliamo del panforte, che è un altro dolce tipico, molto buono peraltro, di origini molto antiche anche questo. Infatti, secondo la tradizione, sarebbe stato un dolce che veniva servito al clero già nell'anno 1000. La base del dolce è quella del pane, a cui vengono aggiunti conci di arancia, cedro, mandorle e poi viene ricoperto il tutto dallo zucchero vanigliato.
E ci spostiamo anche un po' più a sud. A Napoli, per esempio, ci sono i mostaccioli, che tra l'altro devo dire per esperienza personale, mia nonna chiama mustazzola ed è siciliana, che sono formati però da una pasta morbida al miele e frutta candita e sono ricoperti di cioccolata. Tra le varianti più diffuse ci sono quelle con il cioccolato bianco con la glassa di zucchero e canditi.
Allora, rimaniamo sempre nel napoletano, ci sono anche gli struffoli, che sono delle palline di pasta fritte nell'olio e immerse nel miele caldo, così leggerissime, poi mischiate a pezzetti di cetro alla frutta candita, con ancora zucchero e confettini colorati. Sembra che l'origine di questi leggerissimi struffoli sia antichissima, siano stati portati a Napoli dai greci, addirittura nel periodo della Magna Grecia.
Hai visto quante cose buone, Valeria? Stai per cambiare idea sul Natale, eh? Alla fine non è così male.
Beh, non lo so,
Ah, è proprio furba questa ragazza,
sì,
vero?
Sì, 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 che furba. Comunque basta parlare di cibo, perché è arrivato il momento strappalacrime, ragazzi. Il Natale, la festa dei ricordi, e noi abbiamo chiesto alle studentesse dell'Università della Libera Età di Brescia di raccontarci del passato.
La cosa che ricordo con precisione è che facevo il presepio. La credenza aveva due ripiani e tra uno e l'altro c'era dello spazio e io facevo il presepio lì.
Faceva il presepe con il muschio raccolto nei giorni appresso in montagna con i fratelli, con le mani che ghiacciavano per tagliare il muschio dai muretti e raccoglierlo con le mani, eccetera. Non avevamo l'abitudine di farci regali a Natale e si passava con la propria famiglia col menù tipico di gallina in brodo e quindi ravioli correlati.
Io ricordo che non avevo già più il papà perché è morto che avevo 3 anni e mezzo e con i miei nonni e i miei zii a casa dei miei nonni materni aiutavo mia nonna e le mie zie a fare i tortellini, poi appunto facevamo il presepio e andavamo alla messa di Natale. C'era sempre la neve da dove abitavo fino alla parrocchia di Iseo e poi c'erano delle siepi di calicanthus che profumavano e mi ricordo ancora adesso il profumo.
Allora, io invece mi ricordo che facevamo l'albero di Natale e il presepe. Poi il giorno di Natale venivano mia nonna, mio zio e mia zia, parenti di mia mamma. Io e mia sorella aspettavamo che arrivassero per aprire i regali che ci aveva portato Gesù Bambino e si mangiava poi tutti assieme.
Da noi i regali a Natale non si portavano perché i regali li portava Santa Lucia, quindi era già passata.
Sì, sì,
ecco.
E quindi uno
quindi,
l'altro.
Quindi,
era,
no, sì, c'era Brescia, solo Santa Lucia
e basta.
Solo Santa Lucia.
È arrivata dopo la moda del Natale, ma più che altro per gli adulti, perché per i bambini è tuttora Santa Lucia e era solo Santa Lucia
c'era
per
solo
i regali ai bambini.
Santa Lucia io non l'ho mai mangiato perché non era nelle
vostre tradizioni, certo.
veramente non esiste.
No, infatti certo. Io mi ricordo quando andavo a Natale, ecco, però non ero proprio bambina, ero ragazzina, andavo a passare il Natale a Fossano, che è in provincia di Cuneo, sì. La mia zia aveva un bar e un giorno mi ricordo che un ragazzo mi ha detto: cosa ti ha portato il bambino? E io l'ho guardato così perché non capivo a cosa si riferiva, intendeva cosa ti ha portato il bambino Gesù perché bambino. Là c'era così, e a me ovviamente non aveva portato niente perché per noi esiste solo Santa Lucia, per Brescia, Verona, Trento, Bergamo e Cremona, credo.
Cremona anche c'è Santa Lucia. Perché mio papà era di origine mantovano e mi ricordo che mi diceva sempre che gli mandavano a letto presto perché sì. Se Santa Lucia ti trovava con gli occhi aperti ti buttava la cera.
Il carbone.
Però per noi era Natale.
Certo. E siccome arrivava con l'asinello c'era anche l'abitudine di mettere sul davanzale o sul tavolo o una ciotola d'acqua o una carota, insomma qualcosa anche per l'asino. Che abitavo in Via delle Grazie, proprio dove c'è la Chiesa delle Grazie, e lì c'è un incrocio. E la sera di Santa Lucia, cioè che poi la notte sarebbe arrivata Santa Lucia, c'era qualcuno che andava in giro a suonare il campanello e allora lì i bambini tutti di corsa a casa a fare i bravi, perché sennò la santa.
Allora io però devo dire che Santa Lucia si fa anche nell'Odigiano, non soltanto nel Bresciano, eccetera. Però quest'anno a Valencia non mi è arrivata. Io l'ho buttata lì ai miei coinquilini, che il 13 dicembre di solito ero abituata ad avere dei dolci sul tavolo, ma non hanno colto.
Che brutte persone.
Ma dovevi farlo sapere a Santa Lucia, scusa.
Ma non l'ha trovata. I coinquilini.
Non l'ha trovata.
Non ti ha trovata.
Allora, comunque, certo che l'idea di una santa che ti butta la cenere negli occhi... Quando la guardi è un po' inquietante, un po' come Scott.
Anche perché non ha gli occhi Santa Lucia, quindi...
Infatti...
Va alla cieca, sì. Comunque ragazze, cioè, io devo dire una cosa, cioè, a me inquieta di più la canzone che stiamo per ascoltare. Scusate, ma è così?
È bellissima.
Stai dicendo che è di una bellezza imbarazzante. Ci ascoltiamo Elio con Per esempio imminente. Ragazzuole! Dai, diciamo il quiz di puntata, su.
Ma perché no? Dai, diamole la vinta una volta a questa ragazza. Però ti abbiamo fatto una sorpresina, Cattaneo, tieniti forte.
Cioè?
Io, Giuditta ed Elena ti faremo sentire una cosa solo per te. Ascolta.
Dai.
Allora, oggi vogliamo sapere se il cacciatore alluzza i fagiani. A. Li aizza. B. Li spaventa. C. Li attira con cibo.
Parliamo di gibboni.
Cosa? Scusa, di che parli? Tu ogni volta tiri fuori delle perle, Valeria, che...
Di gibboni?
Oh mamma mia.
Sì, voglio proprio sentire il quiz.
I gibboni sono... A. Parti dell'apparato fonatorio umano utile per usare la voce in falsetto. B. Primati in grado di produrre vocalizzi simili a quelli dei soprano. C. Tenori con una estensione vocale più ampia rispetto alla norma. Allora, il quiz è il seguente. La parola bootleg si usa per indicare A. La dipendenza femminile da libri elettronici riguardanti calzature. B. Un'edizione realizzata in violazione del diritto d'autore. C. La difficoltà a leggere su tablet a causa del fuso orario. E D. L'insieme dei libri digitali dedicati al nostro amato stivale, l'Italia.
Vediamo se i nostri ascoltatori ne sanno più di noi. Quindi riflettete. Studiate, mi raccomando.
Il dito più veloce vincerà una teglia di lasagne bolognesi fatte con la manina della nostra Cattaneo.
Oggi vogliamo sapere che cosa sono i cellentani. A. Un formato di pasta che si ispira al movimento del quasi omonimo cantante soprannominato il molleggiato. B. Gli allievi della scuola dello chef Umberto Celentano. Oppure C. Un piatto tipico della città di Celleno in provincia di Viterbo.
Io inizio ad avere un po' di acquolina, non so voi da casa.
Allora è arrivato il momento, uno dei momenti più attesi direi, quello di leggere il quiz di puntata.
Aspetta, è un momento delicatissimo. Senza Valeria non si può assolutamente fare il quiz.
Ciao a tutti! Oggi vogliamo sapere, il paese di Cipressa si chiama in questo modo perché A. È ricco di cimiteri preceduti da viali di cipressi. B. deriva dagli abitanti di Cipro, fuggiti dalla loro isola e rifugiatisi in questo luogo, oppure C era il soprannome della signora del paese, amante dei cipressi, appunto, durante il Medioevo. Non spiate!
Sentite, ma giusto per creare un gancio fluido tipico della nostra trasmissione, no? Non siamo arrivati al momento del quiz?
Assolutamente!
Vai!
L'espressione break a leg, in inglese, è l'equivalente dell'italiano. In bocca al lupo, che ti prenda un accidente o chi la fa l'aspetti.
Ringrazio tutti i miei parenti che hanno votato, grazie, ve ne sarò presto.
Ah, quanti ricordi, sono commossa, guardate,
è
grazie.
Cresciuta.
Visto che sorpresa.
Ma il problema, grazie, ragazzi, è che è veramente una sorpresa, quindi è venuta bene, dai. Allora,
sì, sì. Allora adesso asciugandomi le lacrimucce, sì, vi do la soluzione però di quello di oggi. Oh. Che dite?
Di
dai,
sì,
dai. Allora, dicevamo, secondo alcune credenze, chi nasce il giorno di Natale, divenuto maggiorenne, preso da una forma di pazzia, diventa lupo mannaro. Per guarirlo dalla ricantropia sarà necessario, avevamo detto, mettergli del vischio sotto il cuscino ogni vigilia di Natale, fargli annusare dello zenzero appena nato, oppure pungerlo con la punta di un coltello allo scoccare della mezzanotte del suo 18° compleanno. Voi che dite?
Di solito... Vuoi sapere i risultati? No?
Sì, dai, sentiamo. Sì, sì,
sì,
dai,
sì, dai, sentiamoli. Allora, qui vince fargli annusare dello zenzero.
Ah...
Non
vedi?
So se
si vede,
so
che qualcuno ha già provato.
Secondo me, dici, di solito dicono che la risposta più lunga è quella più corretta, diciamo, no?
La risposta più lunga.
Ah, sì. Ah, sì. La C. Sì. La C.
Allora, in questo caso è giusto. Oh. Però non seguite il consiglio della Guerini Rocco, perché non è sempre così.
Ah, ok. Perché volevo vincere la lasagna fatta con una delle tue mani.
Però
solo
è
una.
Giusto. Okay. Quindi pungete i vostri bei giovani che diventano maggiorenni alla vigilia di Natale.
Solo quelli che sono nati, però.
Certo, non tutti, solo quelli.
Ma io direi, ragazzi, in questa puntata dalla vena un po' nostalgica, di sentire anche un altro il meglio di. Il meglio delle nostre papere, quindi sintonizzatevi tutti, chiamate anche i vicini di casa perché meritano, e quindi ascoltate e fatevi una risata.
Oddio.
Ringraziamo gli amici di Pagine Sommesse che come sempre ci annunciano in maniera eccepibile, anzi ineccepibile, quindi iniziamo già a sbagliare all'inizio. Esatto. Noi italiani siamo pigri
su Mixcloud. Con la nostra rubrica Vox Populi, come al solito, ci riserva delle sorprese interessanti. Grazie ancora al professor Matteo Modena per averci fatto conoscere questo progetto molto interessante. Molto interessante. Sì, sì. Molto interessante. Sì, sì. Davvero molto interessante.
Oh, bene, bene.
Bene.
Speriamo bene.
Per ricordarci di questo, ascoltiamo.
Noi cantiamo, Valeria.
Certo, anche.
Insieme.
Io non canto. La canzone Scimmia Ballare dei Sud Sound System.
Di che nazionalità? Oh, adesso non esageriamo.
Da che regione provengono i Sud Sound System?
Ma no, io intendevo te, Valeria.
Ah, io? Da che regione? Per me è facile da immaginare.
Oh, bene, bene. Oh, bene, bene. Oh, bene, bene. Allora, di cosa parliamo?
Cosa ne diresti di ascoltarci una bella canzone?
Vi ricordate che nella prima puntata avevamo parlato di Book City, scusate.
Esatto. Riporponiamo, oh mamma mia.
Cosa?
Riproponiamolo, Paganino, ripeto. Tre tigri contro tre tigri e 33 trentini entrarono a Trento tutti e 33 tutelando.
E il video di Daniel Pablo, studente Erasmus, che si è cimentato nella preparazione del tiramisù.
È la culina in bocca che ti fa impastare. Ma scusate, adesso mi inceppo perché siamo qui in fase di rodaggio.
Radio chiama mensa. Radio chiama mensa.
Ogni tanto
ci sentite?
Questa donna ogni tanto sfasa.
Do re mi do, do re mi do.
Siamo in diretta, sono le 15:57. Nonna, ricordati che tra 3 minuti dovevi prendere la pastiglia della pressione, mi raccomando.
Dimmi, dimmi.
Allora, grazie del permesso, grazie. Adesso lo leggo. E oggi quindi, oltre a salutare Giuditta da Valencia, salutiamo anche Elena da Monza.
Esatto, la famosissima Elena da Monza.
Ovviamente un saluto da Valentina.
Da Elena.
Oh, no.
Da Elena.
Oh, ma che siamo brave anche a fare le papere, ragazzi, cioè.
Meno male che non c'ero finora.
Sì, ma già ne hai collezionata una, la prima.
Sì, hai iniziato col botto, Grechi.
E vabbè, stavo bevendo.
Comunque non vedo l'ora di sentire le papere del 2015. Cioè, solo in 6 puntate abbiamo collezionato una sfilza di papere, quindi sicuramente ce ne saranno delle belle.
Faranno da curriculum questo.
Ovvio.
Bene, c'è un clima natalizio che si respira nel nostro studio, di pace e amore, insomma. Beh, insomma.
Dai.
Ma c'è amore e papere.
Ecco. Ma già al momento dei saluti.
Le 44 sono, 16:44.
Sì. Oh, cavolo, siamo sul pelo.
Allora. Quindi inizio a salutare. Prima di salutare vi ricordiamo, durante le vacanze di Natale, di connettervi sul sito www.promoitals.unimi.it, così potrete trovare tutte le informazioni necessarie per informarvi e poi iscrivervi alla nuova edizione del Master Promo Itals. Connettetevi, iscrivetevi, così dopo fate le nostre colleghe di radio, perché noi siamo tutte le Promo Itals. Piacere.
Piacere.
Ricordiamo anche il sito, il nostro sito, che è www.sullondadellitaliano.wordpress.com.
Ecco, poi, quindi niente, visitate anche il nostro sito.
Potete trovarci sempre, rimanere incollati e seguirci sui nostri social network, sulla nostra rete sociale, su Facebook, sull'Onda dell'Italiano Radio Statale. Poi abbiamo ancora YouTube, dove trovate alcune ricette succulente. Poi cosa abbiamo? Twitter. Abbiamo la nostra mail. Se sentite la nostra mancanza, potete scriverci sull'onda dell'italiano @gmail.com. Questa è per le papere.
Benissimo.
Apposta.
Allora, innanzitutto, buon Natale. Felice anno nuovo si dice? È troppo romantico. Sì, no, va bene.
Buone feste.
Buone feste.
Buone feste, molto meglio. Sì.
Certo. Non dimenticatevi di noi.
Ci sentiamo a gennaio nel 2015.
Ciao.
Ciao.